Stiamo parlando con Giuseppe Murru e con Enrico Pau di cinema, perché nei giorni scorsi c'è stato un incontro organizzato dall'associazione Movimentu, che ormai quanti anni ha Movimentu, Enrico?
Movimentu, dunque, io con le date sono... Dunque, che ho problemi seri.
Cioè, ma... è nato subito dopo l'approvazione della legge per il cinema, più qualche anno dopo.
Ci sono voluti, credo, del 2013 all'incirca, 2013
allora, 5-6 anni di attività,
sì,
di questa...
Sì, che siamo nati perché a un certo punto c'era la legge...
Siete nati con i picchetti fuori dall'assessorato,
sì, c'era la legge, ma non c'erano i soldi, esatto. Capito? Era una strana cosa... E quindi la legge era totalmente inutile, insomma, nel senso, fino a quando non ci sono stati dei finanziamenti certi, sicuri, come è in questo momento, ovviamente non c'era bisogno di Movimentu. Movimentu è nato come, tra l'altro, insomma, in quel momento c'erano anche colleghi che non stavano in Movimentu, che comunque protestavano, perché insomma, si sentiva la necessità di dare a questa legge delle gambe, adesso
comunque...
le ha.
Comunque nasce dal vostro sito, nasce nell'agosto del 2013.
Infatti è 2013, sì. mi sono ricordato bene. Mi ricordo con una poltrona da regista fuori dall'assessorato, vuota, dove a un certo punto, tra l'altro, insomma, avevamo fatto sedere anche degli attori come Giampaolo Loddo, per esempio. Insomma, volevamo dare l'idea che comunque sì, c'erano gli strumenti, ma non c'era comunque la possibilità.
E diciamo che è un'associazione che raggruppa un po' tutti i soggetti che sono, diciamo, parte in causa nella legge per il cinema, quindi tutti...
non tutti onestamente, cioè una parte, diciamo, del cinema molto importante, perché siamo molto
però tutti i mestieri,
tutti i soggetti nel senso
le professioni del cinema, okay, perché ci sono gli autori, non è solo una cosa di autori e sceneggiatori, insomma, è una cosa
diciamo la parte, secondo me, quella più numericamente più rilevante è quella delle maestranze, che sono cresciute proprio perché comunque si producono i film. Cioè, i film sono stati una sorta di scuola, di palestra, dove sono cresciute tante professionalità. Poi a questo si aggiungono in questi ultimi anni anche questi laboratori che si fanno, per esempio, all'interno dell'università, dove sono cresciuti tanti giovani che oggi sono sul set. Quindi questo veramente, insomma, cioè, è una cosa che funziona.
Ecco, come mai c'è stata la necessità di fare questo incontro, tra l'altro proprio nel periodo... d'inizio anno, forse
il 5 gennaio,
sì.
Allora, perché da alcuni anni periodicamente, allora ci sono, era per quello che prima cercavo di dire, che non tutti appartengono alla nostra associazione. C'è una parte, diciamo, di coloro che lavorano nel cinema, che legittimamente comunque criticano la legge, ponendo alcune questioni che
l'hanno sempre fatto, anche prima che venisse approvata.
È una tendenza, diciamo, che si ripete poi anche con una certa
ciclicità,
cadenza, sì,
anche politica,
annuale, sì. Però la verità è che la legge ha dato dei segnali, secondo me, molto importanti. Come, guarda, Bonifacio Angius l'altro giorno ha fatto un discorso molto schietto, come un po' lui, no? Io l'ho trovato molto giusto. Diceva: possibile che una cosa che funziona, finalmente c'è una cosa che funziona,
la vogliamo smontare.
E la vogliamo smontare. Si può fare quello che noi chiediamo da tempo, e ha già iniziato questo processo, cioè provare a capire, adeguare la legge ai cambiamenti che sono avvenuti. In questi anni, quando abbiamo iniziato noi, c'era ancora la pellicola. Oggi si usano un sacco di strumenti di tecnologia, devo dire, cioè, molto democratici, perché consentono a chiunque di girare un film con standard anche professionali, con risorse economiche minime. Però poi c'è stata l'esplosione delle serie televisive, cioè c'è tutta una serie di segnali, e poi c'è la questione che è quella un po' più, diciamo, importante della legge. Qui ci sono due visioni del mondo che si contrappongono. La prima è che la legge debba avere una funzione, diciamo, oltre che industriale, che ovviamente fa parte proprio del codice genetico del cinema,
perché la gente poi vive di quella,
culturale. Sì. Quindi noi crediamo che debba essere un'opportunità per i registi sardi di, come dire, esplorare questo immaginario incredibile, magnifico che abbiamo, come dimostrano non solo il cinema, ma la letteratura, il teatro. In questo momento storico stiamo vivendo una fase, secondo me, estremamente importante da un punto di vista proprio della creatività nella nostra isola. quindi la legge deve conservare questa possibilità.
Sì, le due cose non sono in contrasto, anzi, l'esperienza insegna che laddove c'è un'industria, certo, fiorente del cinema, anche di cinema tra virgolette più commerciale, nasce anche più facilmente l'opera degli autori.
Traina.
Perché c'è un sistema che
nessuno
funziona.
Nessuno di noi è così ingenuo da pensare che non, anzi, ci crediamo profondamente.
Cioè, quando
che...
c'era Cinecittà a Roma negli anni 50, negli anni 60, si facevano i film di Ursus e Maciste e le americanate, ma si facevano poi anche i film d'autore.
Ti dico di più: quel cinema, diciamo, industriale, pagava i dava ai produttori la possibilità di rischiare con film
sulle opere di Antonioni, certo. Cioè,
dello stesso De Sica, che ricordo, perché ci viene detto che vogliono capire quanto incassa un film. Allora, se il metro è quello dell'incasso del film, a parte che i nostri film sono nella media, diciamo, di incassi, e qualche volta lo superano, dei film d'autore italiani, insomma. Quindi il cinema d'autore italiano ha un problema di distribuzione che non è un problema della Sardegna, è un problema nazionale. Però nello stesso tempo noi qui in Sardegna abbiamo un pubblico enorme e i nostri film per fortuna si affacciano anche fuori dalla regione, come sta succedendo in questo momento per esempio per i film di Bonifacio Angius. Tutto questo, voglio dire, significa che c'è una vitalità, c'è un movimento, per usare un termine che mi piace, siamo in una fase molto
vitale,
molto vitale. Delle cose che possono migliorare, la questione che alcuni pongono è sulla questione dell'identità, questi 45 punti che all'interno della legge vengono assegnati per
i valori identitari. Che è un po' un concetto un po', diciamo, vecchio. Ecco.
Sì, è un concetto. Allora, potrebbe apparire un concetto vecchio, perché la parola identità spaventa. Il problema è che
si associa identità a velluto,
infatti,
a gambali.
La cosa magnifica è che i film che sono stati prodotti in questi ultimi anni.
Bonifacio ha fatto un film straordinariamente identitario, secondo me, perché racconta comunque la Sardegna di oggi.
Mi sembra che nessuno abbia raccontato una Sardegna, appunto, tra virgolette, di velluto, che tra l'altro ha tutta la sua bellezza,
il suo fascino,
e quindi io per esempio ammiro moltissimo il cinema di Giovanni Columbo, certo, per esempio, la sua capacità di esplorare, no, un universo così arcaico, così lontano, come ha fatto con Surrey, che io considero personalmente
bellissimo,
una sorta di capolavoro, non una sorta, un capolavoro. E quindi voglio dire, hai ragione tu, le due cose, allora, il cinema industriale e il cinema,
sono una,
diciamo,
funzionale dall'altra, mi viene da
possono
dire.
Convivere senza che l'uno strozzi l'altro. Se l'idea è quella del cineturismo, ok, che comunque può avere un suo senso in un'isola come la Sardegna, cioè nel senso che può, per esempio, creare un indotto importante, no, con produzioni che vengono a girare
qua, crescere quelle maestranze che poi servono anche a te per fare i film, no?
Ricordo a coloro che ci pongono questa questione che questo è già iniziato, perché in questi ultimi anni sono state girate alcune serie televisive,
Gianni Morandi, Carlo Forte,
ma più importanti, ma... per esempio quelle che sono state girate a Olbia,
quelle di George Clooney.
È comunque una serie di registi, hanno comunque usato, diciamo, tra virgolette, la nostra legge per girare dei film che sono persone che vengono qua in Sardegna e immaginano questa Sardegna. Penso a Laura Bispoli, che è stata in concorso a Berlino con il suo film, che ci ha raccontato una sua immagine della Sardegna. Che è certamente molto particolare, forse anche un po' eccentrica, no? Rispetto all'idea che noi abbiamo della Sardegna, però è un modo comunque per dare la possibilità, secondo me, anche a registi anche più giovani, perché sta venendo fuori una generazione di registi. In questo momento Mario Piredda sta girando il suo film, Mereu sta girando il suo nuovo film, sta per uscire il film di Paolo Zucca,
sì.
Sono in cantiere una serie di film, io sono in una fase in cui sto lavorando a un nuovo progetto. Voglio dire, c'è un grande fermento, una grande vitalità, e questo non impedisce che si possano attirare qua nella nostra isola
produzioni.
Noi lo vogliamo, delle produzioni, certo, che vengono a raccontare anche un'isola, se vuoi, no, in modo diverso da come lo facciamo noi. E quindi l'isola di Pietro, per esempio, so che ha cambiato i flussi turistici, insomma, ha migliorato il flusso turistico verso Carloforte, è un prodotto televisivo popolare. A me personalmente non piace da un punto di vista, come dire,
cinematografico, narrativo.
Però vedo che il pubblico fa dei numeri piuttosto alti, quindi massimo rispetto per i gusti di tutti e degli altri. E poi in realtà lì i soldi sono arrivati, non sono arrivati dalla legge cinema, ma sono arrivati
dal turismo,
giustamente dall'assessorato al turismo.
Ma come giusto, quella era la funzione, era
quindi
quella.
La funzione del turismo è quella di promuovere la nostra isola, quindi niente da dire. Io adoro Gianni Morandi, quindi punto, capito?
Cioè, l'importante è che non prevalga sostanzialmente un utilizzo dell'isola come una sorta di cartolina, di sfondo da cartolina.
Ma l'importante è usare gli strumenti adeguati per ogni tipo di cinema. Cioè la legge del cinema ha una sua vocazione, che è una vocazione di favorire la nascita di un sistema e anche una, tra virgolette, creatività specifica, no? Dopodiché far venire il cinema in Sardegna, portare le produzioni anche commerciali in Sardegna, va benissimo. Se questo significa far vedere la Sardegna nel mondo attraverso opere anche televisive, commerciali, ma non può che fare bene l'una all'altra. Basta usare gli strumenti adeguati per l'una e per l'altra.
Soprattutto legare il più possibile l'idea che la Sardegna sia un luogo in cui si fa cinema, comunque, perché anche questo è importante.
Questo mi sembra talmente evidente e lampante che comunque è un po' come la scrittura. Io non so per quale. Mi chiede, non sono mai riuscito a capire, a spiegarmi perché c'è una fioritura così importante. Perché ormai veramente il numero degli scrittori di talento in Sardegna è veramente alto. E noi dovremmo essere estremamente, siamo molto orgogliosi. Nessuno si mette in testa di dire a Marcello Fois cosa deve scrivere. Invece a noi registi purtroppo sta accadendo questo, che qualcuno ci dice: beh, però la vostra è una Sardegna troppo, non so, queste critiche in
troppo
realtà,
autorale.
Sì, queste critiche, capito? E per fortuna gli scrittori hanno una libertà incredibile di poter scrivere quello che cacchio voglio.
Ma a me sembra che queste sono critiche un po' strumentali che vengono fuori non a caso quando ci sono momenti di svolta anche politica, come dicevo prima, e preludono a nuovi scenari che si potrebbero andare a creare, e quindi insomma, si cerca di rimettere in discussione anche le cose che funzionano.
Ma qualcuno ti potrebbe obiettare, forse anche con qualche ragione, che scrivere un romanzo non costa nulla. Cioè, nel senso che tu ti metti davanti a un computer, non devi convocare una troupe, non devi. E quindi diciamo è un prodotto che non ha nessun, ha solamente vantaggi, perché se ha una distribuzione è perché l'autore c'ha un suo editore. Però questo cosa significa? La natura del cinema, di quel linguaggio, è più complessa, è più, ovviamente ha un costo economico.
È un prodotto
più
autorale,
alto,
ma anche un prodotto industriale, quindi le due cose devono convivere.
Noi la chiamiamo con un certo orgoglio da anni l'industria sostenibile. In un'isola dove, capito, ancora stiamo a discutere dei fanghi rossi, della possibilità di allargare i bacini dei fanghi rossi, e comunque di industrializzazioni che hanno cambiato, cioè, la natura dei luoghi, capito? Hanno trasformato la nostra isola, e non certo in meglio. Io mi chiedo come sia possibile non pensare invece unicamente che questo meraviglioso paradiso dove potremmo vivere, perché in realtà non lo è ancora completamente un paradiso, cioè non si possa affidare a tutta una serie di cose che possono cambiarne proprio la natura, capito? E quindi il cinema è una di, non è la soluzione, la panacea, cioè non è che l'industria cinematografica da sola può risolvere i problemi di occupazione della nostra isola. Però certamente è una di quelle voci in questo momento, la metterei tra le voci positive,
virtuose.
Sì, c'è da dire che sconta probabilmente il reparto anche una maggiore giovinezza, diciamo, il movimento del cinema fatto in Sardegna da registi sardi è indubbiamente più recente di quanto non lo sia la storia della letteratura sarda, insomma, perlomeno.
Ma guarda, più o meno siamo, cioè, la fioritura, diciamo, di romanzi e scrittori, più o meno, insomma, coincidono all'incirca, perché insomma noi,
no, mi riferivo anche banalmente a, che ne so, da Grazia Deledda, va, mettiamola in questi termini.
Sì, se risaliamo a Grazia Deledda, chiaramente, cioè, sì, no, beh, è ovvio,
c'è una
ovvio,
tradizione, no, più lunga, insomma,
è che comunque è un modo di esplorare, secondo me, il cinema molto interessante. Io sposterei ormai il concetto da quello di identità singola a quello di identità plurali, cioè nel senso che veramente, e lo dimostra per esempio il film di Bonifacio, ci rivela, no, una città come Sassari, che non, è, non c'è poi solo Sassari perché è un road movie, quindi c'è uno spostamento anche verso Cagliari, un suo sguardo molto personale su comunque una Sardegna che è veramente è in piena trasformazione. E comunque rivela una quantità di scenari, di possibilità narrative che sono veramente molto incredibili e molto, molto interessanti, molto, molto stimolanti per un regista.
Ecco, a proposito di stimoli, di nuove idee, di nuovi progetti, io vorrei tornare con Enrico dopo una piccola pausa musicale a parlare di suoi progetti. Adesso ascoltiamo Tony Allen e poi tra due minuti ritorniamo in diretta. Extra Life. Le 10.05, mercoledì 9 gennaio, siamo addirittura d'arrivo con la nostra diretta extra live di questa mattina. Eravamo rimasti in sospeso con una domanda a Enrico Pau che riguardava progetti cinematografici ai quali sta lavorando. Ci puoi raccontare qualcosa? C'è qualche cosa che bolle in pentola interessante?
Ma intanto io l'anno scorso, proprio in questo periodo, ho avuto mi ricordo che ero veramente in uno stato di ansia. Tra l'altro in questi giorni dovrebbero uscire i risultati dei bandi della legge cinema, quindi tutti sono un po' in fibrillazione perché aspettano di sapere se i loro film, i loro progetti sono stati finanziati. Io l'anno scorso ho presentato con una, tra l'altro, produttrice irlandese che ha prodotto anche la Cabadora, che si chiama Jane Doolan. Abbiamo presentato un progetto che ha ricevuto il finanziamento per lo sviluppo, quindi siamo in una fase di sviluppo in questo momento.
Sviluppo vuol dire scrittura della sceneggiatura.
Scrittura della sceneggiatura è un passaggio, diciamo, dal soggetto, da un trattamento, diciamo, da un...
E ci puoi dare qualche anticipazione sul soggetto?
Allora, intanto sarà un noir politico.
Un noir politico.
È là. Un noir politico, è una vecchia storia di criminalità che noi ambientiamo, non, non, voglio raccontare.
Non ci sono riferimenti a fatti realmente accaduti?
Lontani riferimenti a fatti accaduti, che però vengono spostati in un contesto completamente diverso, di tipo industriale, quindi anche una riflessione sulla, su tutta una serie di problemi che si nascondono, appunto, come dicevamo prima, dietro l'industrializzazione in alcune zone della Sardegna. Dovrei girare probabilmente nel Sulcis, più che probabilmente, speriamo. Cioè, secondo me sono dei posti visivamente di una potenza incredibile.
Sì, parlavamo prima con Giuseppe, poco prima che tu entrassi in studio, della definitiva dismissione della Carvo Sulcis, della chiusura dell'era del carbone, diciamo, anche se è chiusa già di fatto da molti anni, però formalmente dal 1° gennaio non esiste, si è chiuso quel sogno mussoliniano. E devo dire che anche alla luce di cose belle che si vedono nel Sulcis, penso per esempio al Festival del Cinema di Carbonia, che è una bellissima realtà, a quei ragazzi che sono così appassionati.
Cito anche
così
quello di Iglesias, che facciamo, dove io sono direttore artistico.
Anche quello di Iglesias.
Anche
ecco,
i Don Leone.
Sì, certo, i Don Leone che erano qua domenica a suonare. Certo, certo. Cioè, c'è veramente una voglia di fare cose belle, creative, e c'è una passione nei ragazzi di quelle zone lì che mi fa ben sperare per l'utilizzo di quei posti pazzeschi di cui parlavi tu, perché effettivamente sono posti pazzeschi.
Beh, è un posto dove la memoria, secondo me, ha lasciato un segno incredibile. Se provate a riflettere, se proviamo a riflettere un attimo su questa questione, io ci ho riflettuto ai tempi della Cabadora. Ho pensato, dicevo sempre che la modernità a Cagliari è arrivata in realtà con le bombe del 1943. Ma la modernità
c'è caduta in testa,
mentre invece nel Sulcis in particolare la modernità è arrivata quasi alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, quindi con un processo di,
con gli inglesi, gli impianti minerari,
la tecnologia, i cambiamenti, questa accelerazione della storia è avvenuta molto prima che nella nostra città. Quindi è un posto dove senti ovunque appoggi l'occhio, lo sguardo, senti questa incredibile...
È un luogo postmoderno,
però
ormai,
senti
già,
anche, almeno dal mio punto di vista, senti anche questa enorme contraddizione che c'è, per esempio, in luoghi come Portovesme, dove comunque la bellezza della natura è comunque continuamente minacciata dalla presenza di queste strutture che... per certi versi sono anche affascinanti, almeno nell'occhio di un autore risultano comunque avere un... cioè il bacino rosso all'ora del tramonto è comunque...
Sono delle inquadrature a Portovesme dove il campanile della chiesa è perfettamente parallelo alla
ciminiera della...
ecco, qui ci abbiamo ovviamente uno sguardo insomma attento, anzi adesso mi hai già dato una suggestione. Siamo nella fase adesso dove stiamo preparando proprio andremo a Berlino per incontrare comunque i produttori, anche altri produttori, e porteremo comunque una sorta di tra virgolette premontaggio, nel senso con immagini di quello che vogliamo creare, che rimandano all'immaginario del film visivo.
Ambientato in che periodo storico più o meno?
Sono molto affascinato.
Nascita del sogno industriale o tramonto?
Sono
del
molto affascinato dalla atemporalità del racconto. Per esempio, Dogman, che è un capolavoro dal mio punto di vista, è un film attemporale.
Non riesce a capire
bene
che periodo.
Non riesce a capire dove sei collocato da un punto di vista. Devo dire che questa è una qualità che spesso hanno molti film, insomma, anche importanti. Ma per certi versi anche il film di Bonifacio è collocato non ti chiedi dove siamo, in che epoca siamo. Potremmo essere negli anni 60, è chiaro che poi vedi delle macchine.
Certo,
che sono. Però... e questa idea, no, che comunque le storie possano accadere ancora oggi dentro questa realtà, ma con qualcosa che appartiene a un tempo diverso, sospeso.
Sì, questo è anche un po' della Sardegna, mi verrebbe
da
dire.
Sì, è molto
questa
è molto...
sospensione temporale.
Ecco, a tale proposito, io ho chiuso praticamente più o meno chiuso una sorta di tetralogia, tra virgolette, insomma, ho messo insieme. Ho girato una serie di cortometraggi grazie al CELCAM, che è questo laboratorio di cinema diretto da Antioco Floris dentro l'Università di Cagliari. Abbiamo potuto
con i ragazzi dell'università.
Sì, insieme a Francesco Piras e la sua casa di produzione. Francesco è un grande direttore della fotografia. Abbiamo girato una serie di episodi. a cui io probabilmente aggiungerò questo piccolo corto che ho girato negli Stati Uniti l'anno scorso in mezzo alla neve. E questo già dovrebbe essere montato, messo tutto insieme. Sono dei racconti che dialogano, sono delle favole urbane, un po' come erano quelle di Pasolini, La terra vista dalla luna, Cosa sono le nuvole, insomma, cercare di riflettere. In questo caso è la storia di Cristo, di un Cristo vecchio che è rimasto in terra, sulla terra dopo la resurrezione, mm-hmm. e che si ritrova ora, no? Non sa più fare i miracoli. E questo è stato lo spunto dell'ultimo miracolo, che tra l'altro è stato a Venezia 2 anni fa, alla settimana della critica, e stiamo cercando ora di dargli una forma unica, farlo diventare un unico film, dove recupero tra l'altro alcuni dei miei miti, diciamo tra virgolette, della mia giovinezza registica, tipo Franco Beccini, il cantante, c'è Giampaolo Loddo, insomma rientrano Massimiliano Medda, tutta una serie di volti che sono sempre stati dentro le mie storie in qualche modo e che dialogano anche fra di loro.
Allora,
Tino Petilli e anche Mario Faticoni, tra l'altro, che sono stati insomma recuperati al cinema, insomma.
Hai pubblicato qualche giorno fa su Facebook una tua foto a Pirri sulle tracce di quel che resta di Spazio A. Che per quelli della nostra generazione è stato un passaggio veramente molto importante, il primo luogo, una piccola factory, diciamo, sì, cagliaritana, degli anni 70, che abbiamo entrambi frequentato. Mi veniva il sospetto che stessi lavorando a qualche progetto che riguardava anche quella storia lì, invece no.
È che io sono con Cici Carlo Antonio e Marilisa Piga, Carlo Antonio Borghi, sì, Marilisa, certo. Cici Borghi e Marilisa Piga, ho un rapporto di amicizia antichissimo. E ogni tanto ci piace ritornare, cercare, prima di tutto perché Spazio A secondo me è stato fondamentale, come ho scritto in quella piccola
didascalia,
in realtà quando c'era Spazio A, Cagliari era una città che alle 9 di sera respingeva, sì, sì, chiudeva tutto,
sì, e lì c'era Guido Ubaldi e Spazio,
sì,
A
era un luogo di resistenza culturale che ci ha dato a me mi ha aiutato a pensare in grande, a capire che si potevano fare delle cose importanti, perché forse non avrei mai fatto cinema se non avessi avuto quella palestra, quella scuola, se non avessi visto quei film, se non avessi sentito quei concerti. Mi ricordo, citavo Massimo Urbani in una ma insomma lì è passato chiunque. E voglio dire, è stata una fase della storia della nostra città che purtroppo chi fa oggi cultura non conosce, un po' dimenticato. Bisognerebbe ogni tanto, dico, dovremmo fare un evento per ricordare Spazio A, che secondo me è proprio un tributo, una sorta di tributo a questi giovani di allora, che comunque io ero un ragazzino di bottega, facevo veramente tutto quello che c'era da fare, se mi chiedevano di andare a prendere una cosa andavo e tornavo velocemente, quindi non avevo responsabilità, diciamo, creative. Però Marilisa, Sandro Dernini, insomma, Ciccio, tanta gente che in quegli anni ha veramente scritto una pagina, secondo me, fondamentale della cultura nella nostra isola,
allora,
e nella nostra città.
Cerchiamo di organizzare magari per la prossima primavera un incontro qua, sì, magari sì, in radio.
Sarebbe
con i protagonisti di quella storia, ci aiutiamo, tu sei in ottimi rapporti, hai in contatto con molti di loro, io anche, e cerchiamo di organizzarlo, perché sarebbe bello raccontare anche alle nuove generazioni, a chi ascolta Radio X oggi, sì, quella storia lì.
Ricordo che una storia in qualche modo che va a toccare attraverso alcune persone, Bernini in particolare, quella di Plexus,
assolutamente,
che abbiamo raccontato qua poco tempo fa, proprio con una,
sì, ma sono tutte storie che si intrecciano e che nascono da quella linea, diciamo, visionaria, un po' folle, ma magnificamente folle, perché se non c'è follia uno non organizza uno spazio come quello. Io mi ricordo ancora Benigni, giovanissimo, che fa il suo monologo, il Cioni Mario, sì, se non ricordo male. E lo ricordo come una cosa, Raimondi e Caporossi, cioè veramente tutto il meglio della sperimentazione allora italiana passava in questa città. Io dico che veramente come schiaffo violento, come qualcosa che ci ha messo in contatto, insomma, con quello che accadeva fuori noi, città un po' dimenticata da Dio in quel periodo. Cagliari era veramente un luogo non remoto, lontano, insomma.
Sì, e da lì sono partite tante storie, chi esatto. come te col cinema, chi altri e col teatro,
poi tutto il jazz,
tutto il movimento della nuova danza è partito da lì, il jazz e tutto quello che ne è derivato, insomma, è stato un momento importante, ci piacerebbe ricordarlo e ricostruire, riallacciare un po' di quei film.
Promesso.
Va bene, lo facciamo. Intanto lasciamo la linea a Sara, che è una ragazza che fa l'Erasmus a Cagliari, che ci racconta la sua Cagliari all'interno del nostro format My Cagliari. Io saluto Giuseppe Murru, lo ringrazio per essere stato con noi stamattina.
Grazie a te, grazie Enrico
per grazie essere Enrico a voi, grazie. E rimaniamo con questo appuntamento per la primavera.
Grazie,
va bene,
arrivederci,
ciao, grazie,
buona giornata.